sono assentato un attimo perché domani ci sarebbe la giornata dell'arte che coinvolge metà scuola di Parma.
Perfetto.
Esatto, sì, però purtroppo il responsabile della rete sono io e non vogliono firmare per il palco, quindi devo correre a Parma a vedere se di convincere i tecnici del comune a firmare la sicurezza per il palco, se no sospendere tutto.
La giornata dell'arte cosa vuol dire?
È una iniziativa che fanno tutte le scuole entro i primi 10 giorni di maggio, della valorizzazione della dimensione artistica e del protagonismo giovanile. Solo che quella di in cittadella, solo che fino all'anno scorso i dirigenti dello Stato, di cui alcuni non tutti sono, fino all'anno scorso sembrava assolutamente obbligatorio che le scuole non facessero niente, che ci pensassero gli studenti e la consulta degli studenti. Quest'anno stessa firma, ma il documento uguale è contrario, cioè devono fare tutte le scuole, quindi abbiamo cercato di salvare, quindi vi chiederò scusa se scappo. Rispondo alle molte sollecitazioni in questo modo. Credo che il primo libro su post-human e educazione sia stato curato da me nel 2006. Quindi ho ben presente il tema. Dopodiché ho una rivalorizzazione del suicidio rispetto alla 500 e passa anni, no? Nel senso, o perlomeno come gli anziani delle grandi esperienze antropologiche che si lasciano morire a un certo punto perché vivano i giovani. Mi sembra una forma di ulteriore egoismo quello di rimanere a rompere le scatole e a farsi prendere cura fino a 500 o 142 passi anni, no? Tenendo conto che così i giovani non ci saranno mai. Rispetto alle, è stato detto ad esempio utilizzando il concetto di flipped classroom, la necessità anche di cambiare spazi, cioè, vi dico solo questo, un movimento che è nato l'anno scorso da 22 scuole, tra cui anche la mia, è Indire, che si chiama Avanguardie Educative. Le Avanguardie Educative, voi lo trovate su internet, no? Avanguardie Educative coglie proprio questa necessità di rompere, di cogliere l'elemento del post-taylorismo in educazione, quindi la necessità di superare la concezione dello spazio, del tempo e della didattica consueta. Ad esempio, mettendo insieme la sollecitazione su Brunelleschi e la necessità di nuovi spazi, uno dei limiti delle scuole italiane è che sono molte di queste fatte, vissute, vivono in palazzi del Cinquecento, che non è poi abbattere, non so se rendo l'idea, da qui, e nemmeno puoi dire butto giù una parete per rendere rotondo. Spesso questi palazzi rendono perfino difficile la rete in wifi dentro le scuole, perché hanno muri da un metro e mezzo e non si riesce, no? Quindi c'è proprio la dimensione della storia, della storicità e della bellezza architettonica che diventa un limite in questo caso. Dentro questo movimento, si chiama proprio movimento come i movimenti culturali, i movimenti artistici, il futurismo, eccetera, no? Proprio perché è necessaria una rottura del come viene fatta e del come si vive la scuola continuamente oggi in Italia. E io quando parliamo ad esempio che non la dimensione del tempo, una scuola dovrebbe essere aperta dalle 7 di mattina alle 10 di sera, per rendere possibile, però solo normativamente parlando, sindacalmente parlando, tutti i casini inimmaginabili, che qualunque bidelli contro bidelli, chi la sicurezza, anche la stessa idea, perché è vero, noi mentre l'adolescente può strafarsi con tutti gli smart 24 del pianeta, a scuola se incespica sul gradino, no? La prima domanda è dove era il bidello, dove era il videocamera, chi vedeva di lui, anche se ha 19 anni, non so se rendo l'idea, no? Un rimbambimento nel senso di riduzione della responsabilità, un rischio che io mi prendo come educatore è quello di lasciare che ci siano studenti praticamente non come dire, controllati a scuola. È un rischio. O controllati molto meno di quello che dovrebbe essere. In 2 anni non è mai successo niente, uno prega sempre Dio per chi è di Parma, porta ceri al santuario di Fontanellato, perché non succeda niente, ma del resto l'autonomia come si sviluppa se non con la capacità di... no? Questa cosa è veramente molto complessa, però se uno non assume questi rischi, se la scuola non è capace di assumere questi rischi, può anche chiudere, che tanto non serve a niente, perché è vero che gli studenti non considerano la scuola come una, qualcosa di rilevante. Insomma, diciamocelo, se abbiamo il 44% di disoccupati tra i 23 e i 30, e i 30 anni, voi capite molto bene che il mio povero babbo, che avrebbe 80 anni oggi, mi diceva sempre: a Luisi studia perché un pezzo di carta ti può essere utile. Ma oggi quale genitore può dire al suo alunno, al suo figlio, chiedo scusa, un pezzo di carta ti può essere utile? No? Noi abbiamo figli laureati, trilaureati, 4 laureati che non combinano niente dalla mattina alla sera perché non sanno da che parte iniziare, perché nessuno li vuole. No? Ecco, allora, se poi quelli che arrivano a 500 anni sono anche attivi nel lavoro, siamo rovinati, cioè, siamo veramente rovinati. No? Ecco. No, è la questione nella società nella quale noi viviamo, è la stessa concezione, noi abbiamo concepito per molto tempo, negli ultimi due secoli, il lavoro come modo di redistribuzione della ricchezza. Cioè tu lavori, prendi lo stipendio, quindi ti mantieni. Quando oggi si parla di reddito, siccome oggi il lavoro non è più necessario più di tanto, si produce ricchezza in un altro modo, a minor intensità di lavoro, ma a maggiore intensità di capitale, a maggiore intensità di ricerca, a maggiore intensità di conoscenza, proprio per questo è la società della conoscenza, meno gente produce massima ricchezza, tant'è che abbiamo tantissimi poveri e pochissimi ricchi. L'Italia è diventata, una volta, io ho sempre lavorato nel mondo della cooperazione nord-sud, si diceva alla fine degli anni 80, primo, secondo, terzo mondo, vedrai che prima o poi ne usciranno, e la differenza era l'enorme disuguaglianza nella distribuzione del reddito, il 2% aveva il 90% del reddito di un paese e il resto si attaccava con il 10%, esattamente quello che succede in Italia. Non è che l'Angola è migliorata, è l'Italia che è diventata come l'Angola, se non peggio. Siamo, ed è quello che sperimentiamo tutti i giorni. Quindi è la stessa figura dell'adulto, nel senso insegnante, leader politico, società, che oggi è un fallimento. Perché non riesce a trovare risposte ai problemi. Attenzione, qualcuno potrebbe dire, l'ultimo libro condivido di Zygmunt Bauman, sullo stato di crisi. Oggi, essendosi nel tempo della globalizzazione, essendosi realizzato un divorzio assoluto tra potere e politica, colui che fa politica non ha potere, ed è quello che succede. Cioè tu puoi fare anche il job act che vuoi, ma se la crisi è globale, non è che la gente aumenta il posto di lavoro, non è colpa di Renzi se non aumentano i posti di lavoro. Tu puoi tentarle di tutti i colori, al di là che queste sono ricerche vecchie dell'OCSE di 20 anni fa che non funzionano, tralasciamo. Ma se tu continui a pensare che si esce dalla crisi solo attraverso la crescita, ad esempio, è una puttanata assoluta. Nel senso che continuiamo a dire che avremo bisogno di decrescita più o meno felice, di minori consumi, di stili di vita diversi, e tu dici in realtà si esce dalla crisi solo se si consuma di più. Cioè qualcosa non torna. Ecco, è un'antropologia del fallimento. Allora, dice Bauman, siccome il potere nazionale, il potere locale, il potere del sindaco di Fidenza, cosa volete che possa fare contro l'immigrazione più o meno clandestina, frutto di guerre mostruose? Niente. Allora, come dice Bauman, il livello locale è il cestino del rifiuto dei rifiuti globali. È il cestino del rudo, si direbbe a Parma, cioè dove è quel cestino di rifiuti, tu, il bidone di rifiuti, tu non puoi curare quei rifiuti lì, puoi cercare, ma onestamente Il governo italiano nei confronti del tema Libia ha preso quel che ha detto Salvini, gli ha dato una rivisitazione semantica e ha pensato di realizzarlo. O no? Salvini ha detto, gli altri hanno detto siamo pronti ad andare in guerra, andiamo a distruggere i barconi con i droni. Dopo i droni per fortuna gli italiani ce li hanno ma non sono armati, mancherebbero, sì, li hanno comperati non armati dagli Stati Uniti, quindi gli Stati Uniti non ti vendono le armi adesso, l'armamento. Poi dopo l'oporto si è capito che i droni non sono così intelligenti e poi distruggere i barconi non vuol dire che fermi il processo migratorio, cioè l'ultimo degli ultimi. Allora è la vera figura dell'adultità che è in crisi da noi. Allora, dal punto di vista, e quindi questo riguarda la scuola, riguarda su tutti, ecco, dal punto di vista della mia esperienza, io credo questo, che sia quando ho fatto per tanti anni, 25, quasi 30 anni insegnante, e poi adesso da dirigente scolastico, ciò che porta via la gente, ciò che lascia il segno, sono due cose molto vecchie. Uno, la passione, cioè se tu non hai passione c'è poco da fare, se tu sei lì, che io insegnavo filosofia, sei lì a parlare di Hegel e non hai passione mentre parli di Hegel, ma perché uno dovrebbe studiare Hegel? Non so se rendo l'idea, per quale motivo? E l'essere intellettuali, la crisi degli insegnanti in Italia è che non sono intellettuali, abbiamo 1 milione tra bidelli, insegnanti, eccetera, non intellettuali. Una parte significativa sono macchinette che distribuiscono il caffè a comando, mentre dei 50 centesimi ti arriva. Cioè a noi servono degli intellettuali. Intellettuali, gente che studia, gente che prova passione per il suo lavoro, gente che ha idee, gente che elabora, perché altrimenti sono i vecchissimi che insegnano ai giovanissimi come si vive in un mondo che loro non conoscono. È quello che dice Mark Prensky quando parla di nativi digitali, e gli adulti, noi siamo immigrants. Allora, se l'immigrant insegna al nativo digitale a stare a vivere nel suo mondo, quel mondo è del nativo digitale, tu ci sei immigrato, è come se noi andassimo a insegnare in Siberia russo. Non so se rendo l'idea. Chi di noi potrebbe dire domani mattina vado in Siberia e vado a insegnare russo? Non sappiamo niente. Ecco, questo succede. Quindi lo sgancio dalla realtà da parte dei ragazzi e delle ragazze oggi è fortissimo. Se tu non riesci a calarti nel mondo, cosa vuol dire? Da immigranti digitali, ad esempio la scuola che io ti dico, se tu vieni a insegnare da noi ti facciamo un corso su cosa vuol dire insegnare in maniera digitale, punto. Se no non venire da noi a insegnare, non so se rendo l'idea. Se no stai a casa, siccome vai da un'altra parte, insomma non te l'ha detto nessuno di venire da noi. Dopodiché però voi capite molto bene che è difficile. Ma se non fai così, come fa un povero studente? Che valore ha quella società rappresentata dai suoi insegnanti lì, che gli parlano di un mondo che non esiste, che gli parlano di un insieme anche di modalità di ragionamento che non sono più quelli che funzionano oggi? Che utilizza, per stare, e chiudo davvero, nella metafora della tecnologia, che utilizza la tecnologia libro, che siccome l'abbiamo utilizzata per tanto tempo, la utilizza al punto tale da pensare che il cervello funzioni come un libro, e invece il neuroimaging di cui si parlava prima ti dice che il cervello non funziona come un libro, non fa tesi, antitesi, sintesi, non fa prefazione, capitolo 1, capitolo 2, non è il tomismo applicato all'intelligenza, ma è connessioni, sinapsi, reti, orizzontalità. E noi siamo molti, già sono sguarditi, perché non sanno ragionare in questo modo. Io vi chiedo grazie, scusa, mi umilio, ma se non volete grazie. Che mi uccidano.
Allora, grazie per questo intervento, io faccio solo un piccolo cenno su quanto ho detto stamattina, perché è una complicata.